Amen. Amen. Ciao a tutti. Questa mattina il titolo della predicazione sarà Il gigante della paura. È un tema che quando mi sono messo là un po' a riflettere quello da portare, no? Quello che il Signore mi mette nel cuore, vedevo che la mia mente e gli occhi andavano sempre sul Salmo 27. Anche se inizialmente volevo che il tema fosse un altro, però il Signore mi riportava là. E mi chiedevo questo perché. Perché di solito a me personalmente piace un po' vivere le esperienze. E raccontare anche quello che il Signore fa nella mia vita, per poi appunto, come tanti profeti, come dicevo anche ai fratelli, vivevano le esperienze reali per sembrare ancora, tra virgolette, più attendibile nella mia vita quello che il Signore fa. Chiaramente la parola è più che attendibile, no? La parola di Dio. E appunto mi poneva dinanzi questo tema della paura. Un tema, oggi come oggi, non so voi, ma chiaramente è più che attuale, il tema della paura. Ormai ci sono guerre, c'è preoccupazione, crisi energetica, problemi di ogni genere, crisi anche dei valori che ci sono. Io veramente per un po' di tempo ho percepito anche questo, se si può chiamare sentimento. Chiaramente la paura ha tante facce, ha tante risvolti, come vedremo. E il Salmo 27 è intitolato proprio Il trionfo della fede. Chiaramente questo è stato aggiunto dopo, no? Come sappiamo questi titoli. La paura, come dicevo, fa parte della vita di milioni di uomini e donne. E questo è un fatto tangibile, reale. Perché, come molti di voi sapranno, i farmaci più venduti sono gli ansiolitici adesso, come oggi. Antidepressivi, ansiolitici. Proprio per sconfiggere questo gigante, per non dire demone, può diventare anche un demone, per coloro che non credono, attenzione. A tal punto vivere nella paura con un disagio permanente, un disagio costante, che può determinare anche la nostra stessa esistenza. Prima di inoltrarmi nel considerare la parola di Dio, vorrei analizzare però con voi, perché la paura è il termine un po' generico, però ci sono vari gradi di paura, proprio per capire se appartiene anche, qualche grado può appartenere alla vita anche di un credente. Non è che siamo fuori da questo, purtroppo, pericolo. La paura può essere descritta con parole differenti, a seconda appunto del suo grado di intensità. C'è il timore. Uno può avere timore di qualcosa, di qualcuno, di qualche vicenda, di quello che sarà il futuro. C'è l'ansia. C'è il panico. E infine poi c'è proprio il terrore. Oggi come oggi, ascoltavo ultimamente, sono sempre di più i giovani che si rinchiudono in casa per paura di ciò che c'è fuori, ma staremo qua a raccontare di quanti problemi ci sono nel mondo, perché l'uomo ha paura. Leggiamo il Salmo 27. Chiaramente non lo leggerò tutto per brevità, le considerazioni saranno sul Salmo 27 e alcuni aspetti presi da Prima Samuele capitolo 17, che è Davide contro Golia, come molti di voi sanno. Il Signore è la mia luce, dice, è la mia salvezza, di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita, di chi avrò paura? Quando i malvagi che mi sono avversari, nemici, mi hanno assalito per divorarmi. Essi stessi hanno vacillato e sono caduti. Se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura. Se infuriasse la battaglia contro di me, anche allora io sarei fiducioso. Una cosa ho chiesto a te, Signore, e quella ricerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo tempio. Poiché egli mi nasconderà nella sua tenda in giorno di sventura, mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora, mi porterà alto sopra una roccia. E ora la mia testa si innalza sui miei nemici che mi circondano. Offrirò nella sua dimora sacrifici con gioia. Canterò e salmeggerò al Signore. Prima di andare avanti, volevo porre una domanda un po' a tutti. Secondo voi, qual è il contrario? Mi veniva in mente proprio dalla preghiera della sorella. Qual è il contrario dell'adorazione? Il contrario dell'adorazione qual è? Può essere uno, magari dice, il lamento, ma la sfiducia, il disprezzo, dicevi, ma anche la preoccupazione può essere il contrario, perché è un segno di sfiducia nel Signore. Chiaramente non voglio dire che viviamo sia con la testa e coi piedi già da adesso in cielo. Chiaramente, come ha detto un fratello, bisogna vivere con i piedi per terra e con la testa in cielo. I problemi sono reali, però perseverare nella preoccupazione non si può dire che può magari la domenica un'ora, un'ora e mezza veniamo ad adorare e per tutti gli altri giorni siamo lì a ruminare, a preoccuparci di quello che ci accade, che sarà, che talvolta magari sono solo dei nostri pensieri. Vorrei subito porre enfasi su questo termine. Davide dice: il Signore è la mia luce, il Signore è la mia salvezza. Parliamo di un uomo che si vede circondato, parliamo di un uomo che sta vivendo una situazione, come abbiamo letto, sicuramente non semplice, non facile, però inizia nel dire che il Signore è la mia luce, il Signore è la mia salvezza. Tutti di noi sappiamo i benefici della luce. La luce ci indica un po' il percorso, il tragitto, dove stiamo andando. Magari se andiamo verso la collina dell'Appennino modenese e proviamo a spegnere i fari durante di sera, chiaramente non vedi più nulla, no? Quindi la luce è essenziale. Serve appunto per illuminare. E ho fatto un'esperienza semplice, però a me è servita ultimamente. Eravamo lì a cena, io e la mia famiglia, all'improvviso mi è partita una lampadina. E non avevo un'altra lampadina in casa, no? Poi dopo le altre luci che un po' illuminavano, ma chiaramente c'era buio. Ho iniziato a spazzare, a pulire. Il giorno dopo che ho installato la lampadina, ho montato la lampadina, ho visto che in tante parti del salone c'erano rimaste delle briciole a terra. Sono esperienze semplici, però ho pensato, no, che alla fine Davide non si fida del suo discernimento. Davide chiede luce perché non si fida della sua luce. E questo lo troviamo sempre più spesso nei Salmi di Davide, dove chiede la luce del Signore perché appunto non si fida del suo discernimento, anche se sta vivendo una situazione difficile. Chiede discernimento al Signore, chiede luce, dice: il Signore è la mia luce. Non dice: io sono capace di discernere, di illuminare, perché capisce che sa di essere un uomo fallace, addirittura pure che dicendo: il Signore è la mia salvezza. Quindi parliamo di un uomo che si ritiene bisognoso di luce, quindi di conoscenza, non si fida delle sue capacità, è bisognoso di salvezza. Parla di salvezza perché, appunto, come diceva, sente il bisogno di essere salvato, è consapevole di essere fallace. Considera che la sua posizione davanti al Signore non può essere altro che di devozione, di colui che deve ricevere. E questo è un primo punto essenziale, anche nelle difficoltà, anche affrontando il gigante della paura. Si umilia dinanzi al Signore, si umilia, per usare un termine adatto, idoneo. E dovrebbe essere la predisposizione di tutti coloro, anche che stanno vivendo un momento difficile, no? Perché è facile mettersi per un attimo nella sofferenza, nella difficoltà, nella paura, anche su un piedistallo, cercando e urlando al Signore: Signore, tu devi fare, io mi aspetto questo da te. Davide no, Davide in ogni difficoltà, in ogni situazione, in ogni battaglia, affrontando i suoi giganti, no? Si umiliava prima davanti al Signore, senza presunzione. E ricalca proprio, se ci facciamo caso, quello che è in antitesi con quello che è successo quando è stata introdotta nel mondo la paura, no? Nell'Eden. Cioè l'orgoglio, l'uomo ha avuto la presunzione di essere indipendente da Dio, no? E sappiamo che il peccato autentico, originale, è stato proprio l'orgoglio, no? Spinto, incalzato da Satana. Adamo ed Eva erano sicuri, erano tranquilli, non avevano bisogno degli antidepressivi e degli ansiolitici, cioè non c'era questo sentimento di ansietà del futuro, di insicurezza, di preoccupazione, erano sicuri alla presenza di Dio. E poi è scritto ad un tratto: quando il Signore ebbero paura. Ed ecco che esordisce la paura nella storia umana, appunto perché scelsero di essere indipendenti da Dio. Nel mondo non c'era paura, non c'era ansia, non c'era timore, e come razza umana eravamo completamente al sicuro di nulla mancante. Ma oggi come oggi, io ormai la TV non lo guardo più, perché preferisco guardare altro, perché non fa altro che alimentare, anche a livello pure mentale, a mio avviso, questi sentimenti di paura. È strana la cosa stamattina, perché, appunto, come dicevo, non sapevo che cosa portare il messaggio, ero in dubbio, no? E poi il Signore mi ha messo su questo passo. E poi durante la settimana ho capito anche perché personalmente, una breve parentesi, vi racconto personale. Lunedì scorso, mentre ero al lavoro, mi chiama mia moglie. Mi chiama, la sento che la voce è insolita, e dopo un anno e mezzo l'ha chiamata al titolare, gli hanno detto che praticamente da dicembre ha finito di lavorare. Si parlava di contratto indeterminato, poi c'è stata una crisi di ordine che non sto qui a dirvi, e in modo improvviso, dopo un anno e mezzo, gli ha detto: guarda, tu hai finito al 31-12. Ed ecco, ho detto: ecco Signore, perché il Salmo 27 allora? Ecco perché mi mettevi là sugli occhi di non avere paura. Vi dico che i primi pensieri sono stati quelli un po' che possono avere tutti coloro che hanno famiglia e si ritrovano da due a un unico stipendio di questi tempi. Poi sapete com'è, no? È un cavallo di Troia. Poi entrano, alimentano, poi passi salti di qua e là e non ne esci più fuori. Allora mi sono fermato. E ha detto: però Davide parla di non un soldato, non parla di 10 soldati, di 15, di 20. Dice: se si accampasse un esercito contro di me. Ma ho detto: quale presunzione, no? Cioè, un uomo fragile, debole, dice: se si accampasse, eppure è vero. Quindi quello che proclama la parola di Dio, ci dice stamattina, è verità. Se si accampasse un esercito contro di me, io non avrò paura, dice. Come può avere questa presunzione di dire: se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non avrebbe paura? Come dicevo, appunto, non parla di un unico problema, di qualche problemuccio, ma parla proprio di tanti problemi, no? Come è stato detto anche in preghiere, che ci assillano, perché sono così i giganti della paura, un po' come faceva Golia per 40 giorni, tutti i giorni che usciva fuori, assillava le schiere di Israele, no? Li mortificava, perché il gigante della paura, dell'ansia, talvolta arriva pure questo, ti mortifica e ti dice: tu non ce la farai, come farai? Tu non sei capace, tu sei inadeguato, come, appunto, come faceva Golia con Israele. E per questo abbiamo bisogno questa mattina e ogni giorno di destare lo sguardo dall'esercito, di destare lo sguardo dal gigante della paura, di chiedere, come abbiamo visto, la luce del Signore e di dire: Signore, io, è vero, i problemi ci sono, i giganti ci sono, neanche, perché poi ognuno ha il suo gigante, ma io confido in te, oh Signore. Signore, io sono debole, io sono vulnerabile, perché oggi come oggi nessuno lo vuole ammettere. Sì, Signore, io sono debole, sono vulnerabile, sono fragile, ma so in chi ho creduto. Quindi praticamente la condizione ideale per combattere il gigante della paura è quella di non ascoltarlo ed andare al Signore, veramente per chiedere innanzitutto luce, umiliarsi, non presunzione, e fidarsi di Lui. Perché la paura? Perché accade la paura? Perché l'uomo vive nella paura perché percepisce l'incapacità di controllare determinate situazioni. Ecco perché viene la paura. In sostanza la paura è perché tu non riesci a controllare quella situazione, non riesci a controllare il controllabile, l'essere umano, e ha paura. Questo denota un altro fatto, no? La poca fede in Dio e la tanta fede in noi stessi. Ecco perché l'umiliazione, a mio avviso, è importante. Però per capire e definire il perché e il come Davide, un uomo come tutti noi, non avesse paura, innanzitutto Davide porta davanti a Dio le sue paure. Lui è un libro, si apre davanti al Signore. Non è che ci sono piccole paure o grandi paure. Lui porta davanti al Signore tutte le sue paure. I salmi sono pieni di frasi che esprimono i timori e le ansietà di uomini e donne nella Bibbia come me e come te. Non è che sono dei supereroi. La Bibbia parla di uomini semplici, fallaci, ma di un grande Dio. E vuole, come le persone di allora ed oggi raccontano a Dio i propri timori, le proprie paure, le proprie ansietà, perché è un riconoscere le proprie debolezze. È inutile mettersi delle maschere, è inutile mettersi, si addice di più, delle corazze, no? Perché ci sentiamo inadeguati, vulnerabili, indifesi, insicuri. E si indossano delle maschere, delle corazze. Mi ricordo l'episodio, vi ricordate l'episodio di Davide contro Golia, quando va da Saul, vuole combattere contro il gigante. Saul, che era quello là, cioè doveva essere il più predisposto a combattere, perché era un guerriero, aveva l'armatura migliore. Cosa fa? Per coprire l'inadeguatezza di Davide, per mascherare la sua vulnerabilità, gli mette la corazza addosso, perché in sostanza credeva che non fosse all'altezza di combattere quel gigante di 2,5 metri. Lo vuole. E invece sa Davide cosa dice? Toglimi, non ci sto bene, non cammino bene, non ci sto bene. Anche noi non stiamo bene con la corazza di credere di essere invulnerabili, di potercela fare, di essere sicuri in questo mondo. Noi dobbiamo ammettere continuamente: Signore, Io sono vulnerabile, sono fragile, ma tu sei il mio Dio, come Davide. Quindi abbiamo visto che l'illuminazione è fondamentale. E, però Davide, appunto nel Salmo 27, esprime anche quello che è il desiderio primario della sua esistenza. Che meraviglia! C'è anche un canto, direi, dice: una cosa ho chiesto, dice al Signore, e non chiedo altro, non voglio essere liberato, dice, dalla prova. Io non desidero più soldi, non desidero che il problema vada via, non desidero più salute, non desidero che qualche mio caro possa ritornare, non desidero essere liberato da una situazione economica che va ormai avanti da anni, non desidero le scuse di qualcun altro. Dice: io non desidero essere liberato dalla prova, dice, io desidero la tua presenza nella prova. Nella prova desidero la tua presenza. Non esiste una vita senza prove, ma a tutti i livelli, anche se la TV vuole, ci propina diversamente, non esiste, non esiste. L'essere umano deve attraversare delle prove, chi di più e chi di meno. Ed è per questo che Davide va al succo, va alla chiave del problema, no? Aveva scoperto che, dice, una cosa è quello ricerco, l'importante, il desiderio del mio cuore è quello di abitare nella casa del Signore, un giorno sì e un giorno no. Dice così, no? Dice: oppure solo la domenica quando vengo in via di Vittorio, abita nella casa, tutti i giorni. Questa è la chiave per sconfiggere il gigante che ci assilla. E abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore, per meditare nel suo tempio. Luce, bisogno di salvezza, uguale umiliazione. Poi dice abitare, che è sinonimo di dimorare. Vuol dire, si fa fatica a dimorare con una persona e non dire di stare alla sua presenza, no? O dimoriamo in un castello, oppure se siamo in una casa possiamo dire di dimorare e vivere alla presenza di questa persona. Dimorare con una persona vuol dire a che fare di più di un'amicizia con una persona, no? Se io dimoro con qualcuno. Piccolo aneddoto, quando sono venuto qua mi raccontavano di alcuni amici. E io, per raccontare il grado di amicizia, dicevo: io abitavo con quel tal di tale, proprio per dire che era di più di un'amicizia. Perché? Perché è condivisione. Dimorare col Signore, noi condividiamo la nostra vita con Dio. Abitare insieme vuol dire condividere la vita, vuol dire appunto condividere insieme. E questo condividere con il Signore vuol dire anche, appunto, raccontargli le nostre gioie, i nostri dolori, le nostre esperienze, la nostra esperienza di vita di tutti i giorni, continuamente. Dimorare nel Signore, contemplare. Oggi il termine contemplare è un termine, la contemplazione. Mi ricordo una volta il mio vecchio titolare disse: Mario è un uomo di contemplazione, anche con un tono sarcastico, però, nel senso che si corre, no? Non abbiamo neanche il tempo di guardarci nello specchio. Prendi bimbi, scuola, lavoro e tutto. Chi è che contempla? Però noi siamo chiamati a contemplare. Noi dobbiamo essere dei contemplatori. E il nemico nel mondo farà di tutto per portarti via questa attività che è necessaria. Dimorare, contemplare. La contemplazione è vista nel mondo odierno come uno spreco. Ultimamente leggevo sul Cristiano l'episodio di Marta e Maria. Ricordate Marta cosa faceva? Si affaccendava per dare il meglio al suo Signore, era tutta presa che non... E Maria era quella che era in contemplazione. E cosa disse Gesù? Maria ha scelto la parte migliore. Quindi dobbiamo scegliere la parte migliore noi. Che non è essere passivi nella vita, eh? Non è essere passivi. Dobbiamo essere attivi spiritualmente più che altro. Proprio perché, come dicevo, Satana vuole che ci puntiamo lo sguardo, il nostro cuore, su altro. Davide si concentrava sulla sua bellezza. Davide si concentrava sulla sua grandezza, sull'onnipotenza di Dio. Potremmo stare qui a raccontare tutti gli attributi di Dio. Perché si distraeva da quelli che erano i problemi. Poi dice abitare, contemplare e meditare, è scritto. Abitare, quindi dimorare, contemplare e meditare. Non leggere in modo fugace la parola di Dio, oppure qualche bigliettino e tutto, o ascoltare qualche messaggio. Sappiamo sempre che, come dicevano gli antichi, che il tempo è tiranno, io non ho tempo, però è importante per distruggere i giganti, no? Il meditare la parola di Dio, ruminare sulla parola di Dio, perché insieme allo Spirito è il mezzo con cui il Signore ci parla personalmente, la parola di Dio. Non aspettare solo il predicatore di turno, ma appunto meditare sulla parola di Dio. E come dicevo, ripeto, se ci facciamo caso, tutte queste attività sono letteralmente, vanno contro, cioè fuori il mondo va contro proprio per evitare queste attività. Io ci ho fatto caso, non è un caso, ma Satana non vuole che noi dimoriamo, non vuole che noi contempliamo, non vuole che noi meditiamo la sua parola, perché lo sa che già ha perso. Però ci vuole dare vita dura, Appunto volgiamo lo sguardo da ciò che conta a ciò che non conta. E mi avvio alla conclusione, fratelli, appunto su questo tema della paura, del gigante della paura. Il gigante della paura richiede sempre ha sempre le stesse esigenze. Cerca qualcuno o una persona che sia più grande di lui, più potente, più forte. Spesso magari qualcuno può riporre fiducia in una persona anche che può sollevarlo dalle sue ansietà, dalle sue preoccupazioni, come è successo anche nel mio caso, no? Nella mia famiglia, pensando che un lavoro poteva abbattere i giganti della paura, in questo caso non miei ma di mia moglie, ma alla fine così non è stato, perché noi poniamo fiducia in ciò che non può salvare, in ciò che non può darci quella sicurezza che avevamo nell'Eden e che possiamo ancora oggi trovare in presenza di Dio. Solo Dio. La possibilità di trovare riposo comporta sia nella conoscenza della sua luce e sia nella fiducia nostra in Dio. Come molti di voi sapranno, nella parola, se prendete una chiave biblica, troverete un gran numero di passi biblici, no? Che esprimono questo comandamento, che uomini e donne come noi hanno avuto paura anche nella Bibbia. Mi ricordo per esempio un grande combattente, ricordate Giosuè, come inizia il capitolo di Giosuè? Non temere, io non ti abbandonerò, io non ti lascerò. Vedete come il Signore incoraggia, risolleva proprio, l'ha fatto nel corso dei secoli e lo fa anche questa mattina. E la cosa curiosa, come molti di voi sapranno, che è scritto 365 volte nella Bibbia non temere. Perché 365 volte? perché il Signore conosce le nostre paure, conosce i tuoi timori, conosce le tue paure che vivi ogni giorno e ti chiede in ogni istante, in ogni attimo, in ogni giorno di fidarti di Lui, appunto per non essere intrappolati, non essere schiavi. Israele è stata schiava di un uomo alto 2,5 metri, per 40 giorni erano bloccati nell'accampamento, e un ragazzotto di nome Davide con una pietra l'ha distrutto in un attimo. Ma non è stato Davide, non è Davide che distrugge i due giganti, è Gesù che distrugge i nostri giganti. Salmo 27, concludo, dice, che meraviglioso, fratelli, no? Dice, mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora, al verso 5, mi porterà in alto, sopra la roccia, una roccia, questa roccia è Cristo, lì nessuno, siamo indistruttibili noi se siamo in Lui. Se invece vogliamo uscire da questo luogo nascosto, vogliamo uscire allo scoperto, il nemico ci vuole, lancia i colpi proprio per far sì che noi mettiamo la testolina fuori, e allora saremo distrutti. Ma se rimaniamo nascosti, non ci può essere gigante che tenga. Signore, vogliamo ringraziarti, vogliamo lodarti, vogliamo benedirti, Signore, perché in te siamo più che vittoriosi, Signore. Anche se i problemi sono reali, i problemi ci sono, Signore, ma noi possiamo veramente, Signore, veramente adorarti anche nella difficoltà, sapendo, Signore, chi tu sei, pur nella nostra fragilità, Signore. Sappiamo che tu operi proprio attraverso la nostra fragilità, Signore. Vuoi manifestarti attraverso proprio la difficoltà, Signore. E noi non aspettiamo altro, Signore, che vedere la tua opera nella nostra vita. Amen.